fino alle 20, ricordo domani e poi il primo del nuovo anno, il nostro best of con le interviste più interessanti degli ultimi mesi di Stadio Aperto. Ma visto che questa è l'ultima puntata in diretta dell'anno, noi vogliamo chiudere con il botto, con i fuochi d'artifici, con gli spettacoli circensi, teatrali, sì, sì, di tutto e di più.
Bene, allora vi presentiamo il prossimo allenatore della Juventus, Nano Calderisi. Buon pomeriggio, Nano, e questa è una grande esclusiva che TMV Radio vi può dare il 30 di dicembre. Vedrete che dal 1 luglio del 2021 ci sarà Nano Calderisi sulla panchina della Juventus, un'operazione che è stata conclusa in tempi brevi grazie all'ottimo lavoro, diciamo, degli intermediari, e quindi Calderisi per il momento sta a aspettare la sua occasione, intanto studierà la Juve nei prossimi mesi.
Un più bello augurio di questo per il 2021, visto quello che stiamo vivendo.
Però no, bello, Nano, sembrava tutto credibile, detta così, no, argomentata. No, bella, ci è piaciuta.
Anche perché nel calcio, voglio dire, tutto può succedere nella vita, almeno da quello che mi ha insegnato, da dopo tanti anni che vivo questo mondo, basta il colpo giusto al momento giusto, mai perdere i sogni, o no?
Hai ragione. Io Nano sognerei di ritornare a fare una radiocronaca insieme a te, magari con Benve, così quello, sarebbe, quello come sarebbe bello, tutte e tre insieme, a distanza chilometrica naturalmente, però tutti e tre insieme.
Con un po' di gente negli stadi, che non facessero più... Io ragazzi, lo sto vivendo male questo momento. Adesso stavo vedendo un po', sì, cambio, parliamo di cose un po' meno,
sì, sì, un po' più serie.
Perché mi viene in mente che le squadre entrano da una parte, uno da una parte, uno dall'altra, poi sotto si abbracciano, poi giocano, cioè mi sembra un po' di confusione, ma a parte questo. Stavo vedendo Monza Salernitana, sì, non interessa, ma
no, interessa.
Come l'hai visto, Balotelli?
Ma logicamente la condizione è quella che è, però c'è niente da fare, Berlusconi e Galliani stanno costruendo una squadra che secondo me manca poco per essere pronta, anzi secondo me è una squadra Serie A, tanti buoni giocatori, ma soprattutto giocatori che hanno esperienza, Boateng, Balotelli, diamogli un paio di mesi per mettersi a posto, ma insomma è comunque un giocatore che può ancora dire la sua. No, mi è piaciuta, non ho visto bene la Salernitana, ma probabilmente giocare così tanto e stare su non è facile, io sono poi io tifo Salernitana, perciò mi è dispiaciuta questa sconfitta.
Nano, però ecco, sulla Serie B, ti seguo nel ragionamento. Diventa sempre molto complicato, io credo fino agli ultimi 90 minuti, lanciarsi nel dire c'è una squadra favorita, cioè il Benevento dell'anno scorso è l'eccezione che conferma la regola, però io credo che quest'anno si stia andando ben oltre la concezione di equilibrio, cioè una squadra in questo momento è a metà classifica, penso al Chievo, penso al Brescia, hanno ancora tranquillamente le carte a disposizione per poter puntare alla promozione diretta.
No, hai fatto una bella riflessione, ma anche giusta. Io l'ho vissuta, la Serie B è un campionato molto particolare. Il grande problema della Serie B è che nel momento della difficoltà, e arriva in qualsiasi squadra, in qualsiasi situazione può capitare, tu devi avere il giusto equilibrio di non sbragare, tra virgolette, di non ammazzarti mentalmente. La Serie B, basta un mese fatto male e lotti per retrocedere, basta un mese fatto bene e lotti per andare su. Perciò secondo me è la base solida che ci deve essere in una squadra, in una società, un progetto, un'idea di lavoro per costruire qualcosa di importante e saper sopportare i pesi, i carichi di un'annata difficile, poi tra l'altro in questo momento giocano sempre, ogni tre giorni giocano, insomma diventa ancora più complicata, Covid, non Covid e via dicendo, perciò ancora questo è un problema in più, però la Serie B è sempre stata così, tu devi sempre credere fortemente, migliorarla se c'è da migliorare la propria squadra nel periodo di invernale, ma avere una base solida perché alla lunga i valori vengono fuori e chi invece pensa di essere già, guardo le prime in classifica, con la mentalità che c'è in questa Serie B diventa complicato veramente, perché prima o poi la botta ce l'hai e devi saperla sopportare.
A proposito di Serie B, questa sera c'è in campo il Venezia, che è una squadra anche insomma sfiziosa, ma che ha in attacco un ragazzo che tu conosci molto bene, come Francesco Forti.
Grande,
è diventato un attaccante di categoria dopo aver girovagato tra Serie C, Belgio, perché insomma fin qui è stato uno dei protagonisti del Venezia e del campionato.
Guarda, io ho sempre creduto che se avesse avuto la possibilità di andare in Serie D, lui era il primo attaccante che io mi portavo, perché poi nel periodo che era Lucca, non è che ci credevano in tanti, perché io me lo ricordo che lui giocava non so dove, noi l'abbiamo preso a metà stagione, tra l'altro poi ci ha fatto anche un sacco di gol, e non stava facendo benissimo. Io mi ricordo che poi è andato a Teramo dopo quella esperienza, ha fatto e non è andato bene, è ritornato da me e mi ha fatto 15 gol. Mi ricordo la prima parte del campionato era spaventoso, segnava solo lui, una squadra forte, una buona squadra con Terrani, Bruccini, Dermacu, Capuano, Specie, era un organico forte, però ragazzi la cattiveria con cui si allenava, il piacere di vederlo sempre con quella fame negli occhi, con questa voglia di crescere. Io sono innamorato di questo giocatore, sono strafelice che sta facendo bene e sono convinto che anche in Serie A lui farà comunque bene, perché lui è mentalmente predisposto a questo, è mentalmente predisposto a migliorarsi. Ci siamo sentiti poco tempo fa, stava cercando squadra, gli ho detto scherzando vuoi venire alla Vis, dammi una mano, e lui mi ha detto no, sono deciso di andare qua, di andare là. Aveva un sacco di richieste ma non ha mai fatto una scelta così tanto per fare, economica o via dicendo. Lui ha cercato sempre di scegliersi le squadre dove poteva rendere, in base anche forse all'allenatore, via dicendo. Cioè un ragazzo in gamba, un ragazzo sveglio e molto 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 umile nel ricercare sempre il modo per migliorarsi. Io sono strafelice per lui perché se lo merita.
Nanu, ti porto in Serie A e ti chiedo, dimmi. Erano anni.
Torniamo al nostro ambiente.
No, non ci mancherebbe. No, torniamo anche in Serie A, parla di Serie A, perché comunque voglio dire, è un argomento che ti riguarda da vicino, nel senso che è tornata a Milano a dominare, voglio dire, o quantomeno a essere protagonista, Milan e Inter. E questo sarà il duello finale? O vedi la Juve di rincorsa?
Ma io... sì, in effetti adesso poi la Juventus deve recuperare questa partita con il Napoli, ma anche il Napoli deve recuperare questa partita con la Juventus, perciò è una partita, sarà molto importante, perché mi sembra 10 punti, non siamo abituati a vedere la Juventus così lontana dalla vetta, e soprattutto quest'anno mi sembra che l'Inter, al di là del fatto che sembra una stupidata, ma in realtà non giocando più in Champions League ha preso la sua bastonata e adesso si deve assolutamente tirar fuori, e ha tutte le potenzialità. Io ritengo che l'Inter sia una squadra che ha una rosa spaventosa, ma quelli che non ci sono mai sono quelli che un anno fa hanno fatto la differenza. Per dire, il Milan a me piace tantissimo, perché credo che il modo di vivere il calcio lo intravedo un po' in quello che vedo nella Pioli Band,
Pioli Band, ci piace,
sì, per il modo di lavorare, per il modo di vivere le partite, per la vicinanza che c'è, senti il profumo giusto del giocatore che gioca, sta bene, è contento, si diverte, c'è un bel legame con l'allenatore, con lo staff. Insomma, è una squadra che sta bene in campo, che sta tirando fuori tanti giocatori importanti, perciò secondo me il Milan non è poi tutto questo bless, anzi secondo me il Milan può arrivare fino alla fine, perciò credo che per la Juventus non sarà un'annata. La Juventus c'è stata questa vittoria col Barcellona che sicuramente ha cominciato a far sognare anche troppo, forse anche
un po' ingannato, forse
troppi elogi. Tra l'altro è stata strepitosa, perché l'ho vista, è bello vedere una squadra italiana vincere così su un campo come quello del Barça, però poi la realtà del campionato l'ha messa a dura prova fino alla partita con la Fiorentina, che è vero che è andato tutto storto, è vero che poteva succedere tutto di più, ma vedere la Juventus perdere in casa, non siamo abituati 3-0 così. Perciò è un campionato dove la Juventus deve cominciare a accelerare su tutti i punti di vista, perché adesso i pareggi non servono più, e la Juventus, a parte che la Juventus è abituata, io mi ricordo con Allegri una volta era quart'ultima, quint'ultima, poi hanno fatto 20 partite, hanno vinto 20 partite di seguito.
Dopo Sassuolo, Juventus 1-0.
È vero.
Bravissimo, però sì. Non mi sembra questa ancora una Juventus pronta no. per fare una cosa del genere, però sai, i campioni ce li ha, insomma.
Poi torniamo sulla Juventus, però volevo fare una piccola digressione su Eriksen, visto che tu insomma da giocatore avessi avuto Antonio Conte come allenatore e ti avesse messo ripetutamente a 5-6 minuti dalla fine, a volte anche a 7-8, ma insomma così sto un po' più largo, ti saresti comportato come Eriksen? Ce l'avresti fatta?
Allora, Eriksen è un giocatore che ha delle caratteristiche incredibili, cioè è un giocatore che sa giocare a calcio, sa giocare in vari ruoli, vi dicendo bla bla, e siamo qua. Qui è il rapporto che si deve instaurare. Allora, Eriksen lo sono andati a prendere, non è che è nato lui a Milano.
Sì, no, non è che si è proposto.
Sì, ecco, perciò nel momento che non vedi in lui quelle determinate caratteristiche, io penso che il dialogo, per io che faccio allenatore, il dialogo è importante. Io non devo mettere in difficoltà un giocatore, io devo esaltarlo il giocatore, devo tirare fuori il meglio, e certe volte anche queste piccole che forse per Conte sono anche anche un modo per dargli forza, ma insomma è una situazione un po' particolare. Io credo che la miglior cosa è che lui se ne prenda e vada a giocare in qualche altra parte, trovare il suo spazio, e Conte si toglie un po' sto peso, perché ogni volta sto Eriksen, probabilmente lui non lo vede, e credo che un allenatore come Conte, oltre ad avere grandi qualità e grandi capacità, sa benissimo, essendo stato giocatore, che il dialogo con chiunque è importante, con chi è protagonista, come Lukaku, come chiunque, e chi è meno protagonista, perché è così che si vincono i campionati, perché poi alla fine puoi avere bisogno di tutti. È successo e succederà ancora nel calcio.
Nano, a proposito di Torino, ma della Torino-Granata, dove tra l'altro anche qui a proposito di Amarcord è stato anche messo da parte, perché obiettivamente magari è un po' esagerato, però insomma Izzo, che tu hai allenato quando era un ragazzino poco più a Trieste, che era stato uno dei grandi protagonisti insomma di questo, del Torino di Mazzarri, del Torino che giocava bene, del Torino che aveva anche un'anima, è un Torino che ha chiuso il 2020 insomma in certi casi davvero la classifica vale più di mille parole. Come se ne esce?
Come se ne esce? Intanto sono contento per Izzo, che è un ragazzo che ha veramente grandi qualità, sa giocare a calcio, un ragazzo che ha entusiasmo. Mi è sempre piaciuto, ogni tanto mi faceva qualche errore, ma credo che mi ricordo un paio di errori che mi ha fatto perdere qualche partita, ma è un giocatore che si vedeva che era, poi anche quella giusta personalità, e sono contento che l'ha ritrovato Giampaolo, perché il Torino in questo momento qui deve affidarsi a giocatori che hanno quel qualcosa in più, quel quid in più. Giampaolo è sempre stato considerato da tutti, e lo è ancora, considerato un grande allenatore, e sta vivendo degli anni molto difficili, e questo adesso credo che la cosa migliore è tirare fuori il massimo da ogni singolo uomo, non giocatore, perché il giocatore è una conseguenza dello stato d'animo che vivi, perché la classifica fa paura, vedere il Torino così basso fa paura, ma se guardi poi quella in alto sono squadre che giocano, perché ci sono squadre come Parma, come Sampdoria, come lasciamo stare come Spezia, che giocano, lasciamo stare voglio dire il Sassuolo insomma, cioè, non è poi così facile trovare quel filotto che ti permette di toglierti di dosso tutte queste scorie, perché è un pochettino come questa è andata male, ci hanno pareggiato, questa è andata male, però abbiamo giocato bene, ma questa potevamo vincere. Sono la storia insegna che queste sono le stagioni dove non devi mica tanto accontentarti, ma devi scavare in profondità per tirare fuori il massimo e portare a casa più punti possibile, mettere via la bellezza, mettere via tutto quello che in questo momento non serve, perché credo che sia l'unico modo, attraverso il lavoro, ma soprattutto all'autostima, alla convinzione, e al grande giocatore che deve dare in quel momento qualcosa in più alla squadra.
Nanu, io ho un dubbio di natura tattica su Gomez, nel senso, no, che è un giocatore talmente forte all'Atalanta e ha trovato l'ambiente naturale, ma ormai il rapporto è arrivato ai minimi termini e quindi conseguentemente si dovrà trovare un'altra sistemazione. Cioè, vedendo le squadre di vertice, tu dove lo collocheresti? Cioè, dove potrebbe lui veramente essere un valore aggiunto? In quale squadra oggi? Per il ruolo che sta ricoprendo, perché non è una seconda punta. È un attaccante esterno, non è una prima punta. Qualcuno alla Spagnola lo direbbe todocampista, cioè ormai è un giocatore che sta tra le linee.
Diciamo che è un giocatore che può giocare dovunque, in qualsiasi modulo, in qualsiasi zona del campo. È un giocatore che ha grande. Sì, in effetti, guarda, hai detto una gran cosa. L'Inter in Milan, per prendere un giocatore così, deve cambiare qualcosa.
Juve è uguale.
La Juve uguale, ma la Juve poi ne ha talmente tanti, che voglio dire, io credo che chi andrà a prendere Papu Gomez deve avere lo spazio per lui, perché se no credo che diventa complicato. All'Inter devi cambiare il modo di giocare, giochi con due punte, devi giocare col trequartista, allora sì che puoi giocare con lui, ma se non giochi col trequartista, lui dove lo fai giocare? All'interno di centrocampo, dico l'Inter per dire il Milan è... anche il Milan è un giocatore un po' particolare, che ha trovato la sua bella dimensione nel modo di interpretare il calcio di Gasperini. A me dispiace tantissimo vederlo andare via, perché secondo me nel calcio di litigate ne ho viste, ma alla fine sono sempre stati quelli che si sono voluti più bene, che ancora adesso si abbracciano di più di quelli che erano più vicini ai tempi, insomma. Però questo è il calcio, probabilmente lui deve cambiare, quasi deve cambiare. Io sono curioso di vedere dove va a finire, perché penso al Napoli, per esempio, potrebbe essere
ma anche lì
l'Insigne, potrebbe essere il Mertens, potrebbe essere questi poi
io Nanu ci avrei un piccolo sogno, ma te lo sai, per
la Fiorentina
sì. Anche lì va cambiato modulo.
No, ma poi perché Papu dovrebbe andare alla Fiorentina? No, certo, il rispetto.
Sì, è chiaro che non è semplice. Però insomma, anche la Fiorentina dovrebbe trovargli uno spazio.
Lui è un giocatore che proprio ha bisogno di un suo spazio. Non credo che. Sì, è vero che può giocare, abbiamo detto, dovunque. Però poi alla fine è un giocatore che ha la giusta personalità, perciò è un giocatore che non puoi metterlo dentro e fuori, deve avere la sua continuità, come penso un po' tutti i grandi campioni. Io non credo che troverà tanto facile una squadra di grande livello, però lo è lui un giocatore, da Milan, da Inter, da Napoli, da Juve, via dicendo. Secondo me va a finire che andrà... Per me va all'estero, guarda cosa ti dico.
Sempre che lui abbia voglia di andarci, perché poi non è detto.
Esatto. Però è una bella... È un peccato, mi dispiace molto, perché credo che l'Atalanta, che poi è sempre brava nell'andare a ricercare giocatori, a vendere, comprare, a mantenere un livello sempre di un'intensità su tutti i punti di vista, fantastica, però... Perdere un giocatore così dispiace, perché credo che è stato un po' un artefice, no, di tutto quello che è stato, uno dei tanti artefici insieme all'allenatore, altri giocatori che sembravano non conosciuti ma che poi hanno dimostrato di essere forti, e perderlo così, insomma, avranno fatto tutti, ognuno avrà fatto i suoi conti, ognuno avrà fatto le proprie mosse, e credo che vedremo, sono curioso di vedere dove andrà a finire.
Nanu, due domande. La prima sul Verona. Nelle ultime settimane Juric ogni tanto qualche messaggino velato, poco velato, alla società lo ha mandato.
Sì, ma è da un po' che li manda.
La sensazione è che insomma, il rischio, no, è anche quello di chiedere troppo a Juric, che mi sembra già si stia inventando tutto il possibile per portare il Verona anche quest'anno alla salvezza. Però ecco, in alcune situazioni si è addirittura visto Tamez fare la punta centrale.
Sì, davvero.
Ecco, una mano la società glielo deve dare, anche per quanto fatto in questo anno e mezzo.
Assolutamente sì, credo che sia ben chiaro. Sai, molte volte ci sono delle società, e credo che il Verona abbia fatto una scelta molto importante, lui ci ha creduto, nel senso, in Juric, è andato a prendersi un allenatore che dice... io ti metto a disposizione il massimo che posso fare e tu mi esalti al massimo delle tue qualità. E devo dire che io l'ho visto giocare alcune partite, gli mancava 7 giocatori e hanno giocato 8 giocatori diversi, ti dico, la squadra non ha cambiato una virgola, però nel calcio alla fine tu ci puoi mettere tutto l'amore che vuoi, ma la differenza la fa il campione, la fa il grande giocatore. A me sta stupendo, cioè, solamente non mi stupisce vedere un Verona così in alto e un Verona giocare così bene, perché a me è sempre piaciuto, mi è piaciuto Gasperini, che sono andato a studiarlo, Juric, quel tipo di mentalità lì a me piace, una mentalità molto aggressiva, molto positiva, propositiva, sempre a 100 all'ora, prendersi i propri rischi, perché il calcio è fatto di queste cose qua. Però poi, sai, poi cresce la tua ambizione, e di conseguenza dice, ma se ogni volta faccio un miracolo e poi l'anno dopo devo ripartire da zero, o devo azzerare quello che ho fatto e ripartire di nuovo, diventa un po' complicato. Credo bisogna trovare una via di mezzo, perché anche Verona, insomma, merita sì, quello che sta facendo.
E poi, Nano, ti giro un messaggio di un ascoltatore che è Gianluca da Napoli, che è sempre molto attento anche a
Ai trascorsi,
a Marcord. E sì, visto che prima parlavi della Salernitana, ti chiede quanto ti è dispiaciuto non essere riuscito a fare il profeta in patria, ripensando all'esperienza a Salerno in panchina.
Penso che sia stata la mia più brutta esperienza, ma non tanto per quello che si stava facendo, ma per come si è sviluppata. Non sono riuscito a partire, eppure io ricordo perfettamente la prima partita in casa, vincevamo 2-0, e penso che a Salerno ancora adesso, insomma, sono di casa, perciò ho gente che mi dice in faccia le cose, a volte mi dice che sono un coglione, a volte mi dice, cioè, mi dicono la verità, insomma. E abbiamo fatto 70-80 minuti che non si era mai vista Salerno giocare una squadra così bene. Poi si inceppò tutto, due rigore, espulsione, insomma, sono stati degli episodi.
Salernitana L'Aquila, giusto?
Sì, sì, e perdemmo 3-2 in casa con due rigori, due espulsioni, noi 9, insomma, poi perdemmo 4-1 fuori, poi 2-0 in casa, vincevamo 1-0, 2-1, espulsione, insomma, c'è stata una cosa pazzesca, ed era un campionato che io avrei vinto. Perché credo che quella squadra era molto 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 più forte di tutte le altre di quel campionato. È stata una grande, è stato, quella mi ha fatto veramente male. Poi sai, ci sono anche delle cose che io ho una famiglia che ha granate nel sangue, mio cognato che l'avevo perso, mio padre che l'avevo perso, insomma.
C'era anche un significato, ecco, al di là del semplice profeta in patria, no?
Sì, io mi ricordo che mi devi portare la sanità in Serie B, insomma, prima che succedesse, e dopo 5 mesi, 4 mesi mi chiama tale, vuol dire, io credo molto nel fatto, no? Ci vuole qualcosa. Io ho detto, questo è da lassù qualcuno che mi dà una mano. Invece devo dire che è stata quella esperienza, e ne ho viste tante, molte belle, qualcuna brutta, che mi ha lasciato veramente tanta amarezza, perché io credo che io potevo fare grandi cose a Salerno, non solo per la voglia che ho di crescere, di migliorare come allenatore, ma perché io sono dove vado, quando ci metto il cuore, lì ci mettevo non solo il cuore,
anche di più, certo,
molto di più, insomma.
Nanu, nel salutarti in 30 secondi dammi il tuo nome secco per il vice Morata alla Juventus, cioè oggi quale dovrebbe e potrebbe essere secondo te il vice Morata ideale per la Juve? Se vuoi posso darti un suggerimento.
Ma guarda, io sento parlare di Pavoletti, sento parlare di quello del Napoli,
di Llorente,
di Llorente, insomma, io credo che deve andare qualcuno che non ha che può ancora crescere, o qualcuno che ha quell'esperienza che gli permette. È difficile andare alla Juventus e andare lì come, allora io credo che forse un Pavoletti può essere talmente affamato di dimostrare, di fare, che un giocatore di quel taglio sa che perfettamente qual è il suo ruolo, e con tanti campioni vicino e con la Juventus, cioè, può solo che crescere e migliorare.
Quindi, insomma, la tua idea è Pavoletti.
La fame di Pavoletti.
Sì, la fame di Pavoletti potrebbe essere, diciamo così, l'opzione giusta per la Juve come vice Morata.
Sì, sì, perché poi sai, te lo garantisco, io vado, ma poi vai là e non giochi la prima, non giochi la seconda, non giochi qua, non giochi là, entri e non puoi essere perfettamente in forma o con l'autostima a mille, perciò fai fatica, fai presto. A passare da quel grande entusiasmo a una grande difficoltà e dopo devi ritornare a fare salti mortali in altre squadre. Insomma.
Certo. Nano, un grande abbraccio da tutti noi.
Auguroni, poi ci sentiamo presto.
Vi voglio
Nano.
Bene, vi abbraccio piacere. Forte, un salutone a tutti, tanti auguri.
E grazie a te, vediamo, Nano. A presto.
Vediamo questo 2020 e guardiamo al 2021 con un pochettino più di
fiducia.
Un po' più di coraggio.
Assolutamente.
Grazie, ciao Nano, grazie mille.
Ti voglio bene, ciao,
anche noi. Ciao Nano, a presto. Ciao.